Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Affidiamo all'intercessione di San Francesco, quest'anno in questa sua festa, lui che è stato un uomo di pace, che era fortemente contrario alla sua stessa cristianità, al contesto in cui ha vissuto. Chiediamo che egli interceda per tutte le chiese, per tutta l'umanità.
Dalla lettera ai Galati, capitolo 6, versetti dal 14 al 18. Quanto a me, invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti da 25 al termine. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Queste letture scelte per San Francesco, soprattutto il Vangelo e anche le orazioni, lo presentano come colui che ha rappresentato, colui che ha riproposto la caratteristica principale della vita di Gesù. La prima lettura probabilmente o quasi sicuramente è dovuta alla tradizione delle piaghe, dal momento che Paolo, intendendo un'altra cosa naturalmente, ha questa espressione, ecco, porto le stimmate, le piaghe del Signore, e questo è il motivo probabilmente per la scelta della prima lettura. Ecco, vediamo insieme, diciamo una parola comune su queste letture.
E anch'io ho pensato che ho fatto alcuni pensieri su San Francesco in particolare, e ho pensato che quando si è manifestato in lui questo segno delle piaghe del Signore fisicamente nel suo corpo, per definire questo fenomeno è stata usata la parola di San Paolo, stigmata. Il latino dice, io porto, diciamo, in greco dice stigmata, in latino è traslitterato e ripete stigmata, e cioè segni, però sono i segni della passione, perciò a quanto pare è il primo santo in cui si è manifestato questo è stato Francesco, e la Chiesa per definire questo fenomeno ha usato la parola di San Paolo. I segni della passione si chiamano stigmate, ed è molto bello questo, perché è ciò che per Paolo rappresenta la validità del suo Vangelo. E un altro pensiero che ho avuto stamattina mattutino, e credo, forse l'ho già detto perché non è la prima volta che capita, noi nella lettura continua di mattutino stiamo leggendo il profeta Daniele, e proprio in questi giorni c'è il canto dei fanciulli nella fornace, che quasi sicuramente ha ispirato il canto di San Francesco, in cui tutte le creature lodano il Signore, anche se probabilmente in un senso opposto, cioè alcuni critici del Cantico delle Creature, critici nel senso letterario, dicono che quel canto è una dichiarazione di San Francesco contro l'eresia catara molto diffusa in Umbria ai suoi tempi, che riteneva negativa la creatura, la creazione, nel manicheismo diciamo cataro, tutta la natura è negativa, mentre Francesco eleva ogni creatura alla lode di Dio. Per i tre fanciulli nella fornace probabilmente è un canto antidolatrico, cioè le creature di Dio lodano il creatore, non sono da adorare, il sole, la luna, le stelle non sono da adorare, ma sono loro che lodano il Signore. Quindi in entrambi i sensi la creazione è vista come buona e soggetta al creatore.
A me mi ha fermato in particolare questo versetto 14 che conosciamo benissimo, e forse appunto non se ne percepisce la forza e anche in un certo senso la drammaticità, quando dice, in greco forse ancora più forte, perché dice: non accada che io mi vanti se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè vantarsi della croce è qualcosa ancora di più che accettarla, o insomma mi sembra appunto dire che la croce è un vanto, e veramente lo sentivo in grande parallelo, comunque una realizzazione di quello che avevamo letto nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 2, quando dice: non conformatevi al mondo, a questo mondo, a questo eone, ma trasformatevi rinnovando appunto la vostra mente, eccetera. Cioè mi sembra che veramente il vertice di questo non conformarsi al mondo è questo che Paolo dice nella lettera ai Galati, e veramente guardando a Francesco davvero si può dire Francesco poteva dire di sé questa parola.
Francesco, chiamato l'altro Cristo, lo ha fatto vedere la mitezza e l'umiltà, ha imparato e ha fatto vedere la mitezza e l'umiltà di Gesù. E notavo, leggendo in un'unica lettura dal versetto 25 in poi, come abbiamo fatto, che il figlio, dice al versetto 27, il figlio rivela il padre. Ecco, mi dicevo, guardando il figlio mite e umile, Francesco ha capito, ha colto, ha potuto cogliere il cuore del padre e quindi la croce, e quindi anche l'amore di Francesco per la creazione, di cui appena richiamato anche Sara, lo vedevo come una rivelazione del pensiero di Dio, del pensiero del Padre, che Francesco ha potuto cogliere solamente grazie alla sua adesione a questa mitezza, a questa umiltà, a questo abbracciare la croce.
C'è anche il versetto 29, dice: prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Cioè, l'uomo ha due scelte, due strade: o il giogo del mondo o il giogo del Cristo. E come diceva Don Tarcisio, dice: il futuro è sempre migliore. Secondo me non c'è alternativa a questo. Il giogo del mondo ti dà oppressione, ti dà fatica, invece il giogo del Cristo ti dà la gioia proprio, perché pensiamo di andare a finire meglio.
Grazie per aver citato Tarcisio. Io mi ero fermato in questo Vangelo, che mi sembra una dossologia di Gesù, cioè questo stupore di fronte a questa realtà dei minimi che sono oggetto del compiacimento di Dio, e per il quale Gesù proprio ringrazia, rende lode al Padre del Signore, il Signore che è nel cielo, del cielo e della terra, perché proprio questa rivelazione l'ha fatta ai piccoli. Francesco amava dichiararsi: io Francesco piccolo, si presentava così tante volte, se uno legge i suoi scritti, ma anche la leggenda. E anche in Romani c'è una dossologia che ha lo stesso tono, mi sembra di averlo detto anche durante la lezione, al capitolo 11, alla fine del capitolo 11. E Paolo qui esclama: profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le tue vie. Ecco, mi sembra che ci sia questo stupore, sia lo stesso di Paolo e del Signore Gesù, e mi sembra che Francesco lo abbia incarnato nella sua vita.
Seguito il corso sia dei Romani e
un pensiero
Ho pensato oggi per la prima volta, insomma, mi è sembrato evidente nella lettura del Vangelo come il farsi piccoli non solo rivela, forse dico una cosa sbagliata, però le cose di Gesù, ma rivela proprio l'amore del Padre e del Figlio. La piccolezza ti immette dentro questo amore del Padre e del Figlio, così scritte insieme in una pericope, mi si è reso un po' più evidente oggi.
Un piccolissimo parallelo sul versetto 30. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero, su Siracide 51, quando dice: quando ero ancora giovane, prima di andare errando, ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera. Chinai un poco l'orecchio, lo accolsi e vi trovai per me un insegnamento abbondante. Sottoponete il collo al suo giogo e la vostra anima accolga l'istruzione. Essa è vicina a chi lo cerca.
Pochi versetti prima, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù si presenta come la sapienza. Sapienza celeste sembra molto vicino a certe pagine del Vangelo di Giovanni. Se non credete alle cose della terra, come potete credere a quelle del cielo? Cioè la presenza del regno, la presenza della sapienza celeste è imparagonabile con tutto il resto, con tutto quello che Dio ha rivelato prima, anche se Dio ha rivelato cose meravigliose, ha fatto, ma rispetto alla rivelazione di questa sapienza. E mi sembra che sia questa la premessa poi di quello che Gesù qui dice nel Vangelo. E poi c'è una caratteristica di questa opera della sapienza, perché là dice che la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Sono le opere del Battista, le opere di Gesù, che dimostrano che è presente la sapienza celeste in lui, come la presenza del regno. E queste opere qui mi sembra sono caratterizzate nel Vangelo dalla misericordia. I piccoli hanno la possibilità, ecco, gli umili, i piccoli sono sostanzialmente gli umili in tutta la tradizione, no? Anzi, la parola, come sappiamo, sarebbe infanti, perché richiama altri testi. E sulla seconda lettura, sì, sempre mi... questa espressione che Teresa prima sottolineava, io penso è come si vede nel versetto successivo, il versetto 15, cioè ciò che ha illuminato la vita di Paolo è la risurrezione di Gesù, è l'incontro con il risorto, che significa che esiste già la nuova creazione. Perché Gesù è risorto, come dice il versetto 15 qui, né circoncisione né incirconcisione, ma la nuova creazione. Quello che veramente è decisivo è che esiste già la nuova creazione, cioè con la risurrezione di Gesù Dio ha iniziato l'opera finale che si perfezionerà con la risurrezione dei morti, di tutto il recupero dell'umanità, ecco, con la nuova creazione, che però è già iniziata. Quindi per Paolo indubbiamente l'unione col risorto è ciò che lo rende, come dice prima, morto, crocifisso per il mondo. Io non vedo qui il mondo nel senso negativo. Mondo è tutto ciò che appartiene alla prima creazione, a tutta la storia dell'umanità, alle condizioni, che sono condizioni naturalmente, c'è anche la morte, c'è il peccato, ma Qui mondo non credo che voglia dire una cosa negativa, vuol dire che chi è unito al risorto è già appartenente alla nuova creazione, anche se continua a vivere qui. E perciò qui la nuova creazione, mi sembra il centro dell'affermazione di Paolo sempre, si manifesta nella croce. Perché? Perché il Messia ha dato inizio alla nuova creazione mediante la croce. Il sacrificio, cioè l'amore fino alla morte, è quello che ha dato inizio alla... è per questo che Dio lo ha risuscitato dai morti. E perciò, come lui mostra qui, ho le stimmate, ho le prove della verità della mia missione apostolica, nella croce, per il fatto che io ho i segni chiari della mia comunione col Signore Gesù nelle mie patimenti, nelle mie sofferenze dovute al mio ministero. E questo è il segno della presenza della nuova creazione. E questa congiunzione è molto profonda, ma è molto anche difficile, vuol dire... Dipende tutto dalla luce che viene dal risorto. Vedere nelle piaghe la presenza e la dimostrazione della verità che la nuova creazione già esiste è chiaramente dovuta alla convinzione. Paolo parla spesso di convinzione, anche nella lettera ai Romani, sono convinto che nulla ci può separare, alla convinzione che il Cristo è veramente risorto. Io mi immagino questo, che Paolo non poteva avere dubbi su questo punto, perché la sua vita è stata segnata da un incontro mistico, da un incontro straordinario col risorto. Chiediamo anche per noi questa convinzione, che il Signore ce la rinnovi con la sua parola, e preghiamo e affidiamo a Francesco le sorti del mondo, il dono della pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore che ci dia la sapienza della croce, ci riveli nell'intimo del cuore la sua presenza nel mondo come salvatore e come rivelatore del Padre. Preghiamo. Preghiamo per la Chiesa, perché nella Chiesa sempre più la piccolezza, l'umiltà sia l'elemento di annuncio del Vangelo, il Vangelo sia annunciato con semplicità ai piccoli e a coloro che si fanno umili. Preghiamo. E preghiamo per tutti coloro che invece vivono nel buio di una vita senza prospettive e senza prospettive ultraterrene. Signore, aiuti e renda forte la parola di chi annuncia il Vangelo. Preghiamo. Preghiamo poi sempre per la pace, la pace che il Signore ha portato sulla terra, perché appunto si possa essere accolta dagli uomini, perché la pace possa rompere ogni rivalità, ogni conflitto, perché possano cessare le guerre. Preghiamo.
Preghiamo per l'intercessione di San Francesco, per tutto l'ordine dei francescani, soprattutto per quelli che sono nel Medio Oriente. Preghiamo. E preghiamo per Lucia e Stefano Giordani, per la preparazione alla loro prossima professione. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo per Davide e Grazia che si sposano stamattina, perché il Signore accompagni tutta la loro vita. Preghiamo per, con gratitudine per le due sorelle che ieri a Monte Tauro hanno fatto la professione e quel giovane cinese che è stato battezzato, perché il Signore accolga l'offerta di tutti. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace in tutte le nostre famiglie, per tutti i nostri figli, i nostri giovani, che il Signore li accompagni, li illumini sempre.
Questa domenica ci saranno le cresime della parrocchia che frequentiamo. Preghiamo il Signore per tutti questi ragazzi, perché possano sperimentare nella loro vita l'amore di Dio e poter agire e vivere i doni che lo Spirito darà a loro. Preghiamo.
Perché accettiamo la nostra piccolezza, la nostra vera piccolezza, con gratitudine e ci lasciamo attrarre dalle cose umili. Preghiamo.
Vorrei pregare per mia nipote Greta, che ha scelto di non mangiare il cibo del mondo, e perché Dio la possa nutrire di un cibo spirituale che la possa riportare su una via più sicura per lei. Per questo ti preghiamo.
Oggi è l'anniversario della morte del diacono Mauro Fornasari, ucciso a Zola dai fascisti. Ecco, nel grande dramma di quei giorni, di quegli anni, preghiamo ancora oggi per chi subisce torture, violenze, morte, vive nel terrore, per i soprusi di altri uomini. Preghiamo.
Preghiamo secondo le indicazioni del Patriarca, perché la Chiesa e i cristiani possano essere in questo momento efficaci testimoni di pace e operatori di pace. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere. Noi confidiamo nell'intercessione di San Francesco. Te le presentiamo per Cristo nostro Signore.
Amen.